Riprendiamo le nostre serate dopo la pausa, diciamo così, natalizia e pre-carnevale. E lo facciamo con il professor Norberto Iulini, qui presente, che sarà il nostro relatore, esperto sulla Palestina, presidente dell'associazione Nuova Gerusalemme di Vallo Sesia. L'ho conosciuto tramite Gabriele Sala, che viene spesso alle nostre serate, pure consigliere nazionale di Pax Christi. Ecco, mentre saluto tutti voi, do il benvenuto, saluto e ringrazio il professor Iulini per essere qui questa sera. Benvenuto. E sentiamoci onorati per la presenza di un carissimo amico e fratello, Monsignor Luigi Bettazzi. Che nonostante la veneranda età non si è fatto invitare due volte, no? Ha preso la palla al volo e io penso l'abbia fatto anche perché non aveva alternative, a guardare il Festival di Sanremo o stare, e allora ha preferito trascorrere con noi ancora una volta, no? Una serata e poi tantissime altre volte, speriamo. L'ultima volta che è stato qui, ricordiamo, nel mese di giugno insieme a Giovanni Franzoni per parlarci del concilio, e di lì a un mese poi Giovanni ha terminato il suo percorso terreno, portato a compimento la sua vita terrena, ma continua a essere presente vivo con noi e in mezzo a noi. Ricordiamo lui questa sera e tutte le persone che sono passate di qui, alcuni se ne sono andati, altri però, ecco, avremo modo di rincontrarli. Oh, Don Basla, benvenuto, vieni qui davanti, siccome è un po' sordo, vieni qua. Tra novantenni si capiscono. Bene, benvenuto Don Mattia. Ricordiamo, ho detto, tutte le persone che in qualche modo in questi 10 anni, che compiamo 10 anni di questa iniziativa Una Chiesa Più Voci, ecco, sono passate di qui. Abbiamo bisogno di testimoni brillanti come Monsignor Bettazzi, perché oggi si rischia e si tenta anche di cancellare il passato. Fare memoria ci aiuta a capire l'oggi. Ecco, tantissime volte, come ho detto, è stato nostro ospite e auguriamoci che possa esserlo ancora. Il suo 94 li ha compiuti e 95 arriverà, intanto sta scrivendo i suoi libri, perché un libro all'anno, diceva prima, no? Permette di tenere la vita e la mente brillante. Ecco, mi pare anche giusto questa sera creare il contesto della serata partendo proprio dal passato, ma dal passato di Luigi. Nasce a Treviso il 26 novembre 1923, prete a Bologna il 4 agosto 1946, laureato in teologia alla Gregoriana e poi in filosofia, vescovo di Tagaste e ausiliare di Bologna con il cardinale Lercaro. Partecipa a 3 sessioni del concilio. Finito il concilio, come dice lui, viene sbolognato ad Ivrea. dove risiede, l'abbiamo insomma nella casa vescovile, nel castello, e come vescovo emerito. Nel 1968 presidente nazionale di Pax Christi e nel 78 ne diventa presidente internazionale fino al 1985, ricevendo numerosi attestati, premi e riconoscimenti anche dell'UNESCO per l'educazione e la pace. Di lui si parlò, si parla ancora, si scrisse per le scelte coraggiose, offrirsi prigioniero come scambio per Aldo Moro, corrispondenza, scambio lettere con Enrico Berlinguer, altre personalità della politica e del mondo del lavoro, sostenne battaglie per l'obiezione fiscale alle spese militari, obiezioni di coscienza in un periodo in cui si rischiava la prigione. Ecco, il dialogo con i non credenti è una sua, un suo dono, una sua capacità, uno dei suoi, come dire, tasti che coltiva, ha coltivato sempre. Nel 1992 partecipa alla marcia pacifista organizzata dai beati costruttori di pace e Pax Christi con Tonino Bello, al cui capezzale lui era quando ho ispirato. Nel mezzo della guerra in Bosnia e Erzegovina. Il 20 febbraio 1999, quando compie 75 anni in anticipo, si dimette. Poi ci dirà eventualmente lui il motivo. Ma il suo impegno, il suo pensiero sarà sempre più alimentato e nel 2007 è favorevole al riconoscimento delle unioni civili. E dico, ricordate, è un passato non troppo remoto, Eppure presidente del Centro Studi Economici Sociali di Pax Christi, ancora a emerito. Bene. Scrive libri e percorre in Italia, e non soltanto, oltre confine, Italia per lo più in treno, e il buon Dio, ecco, gli conservi ancora la salute e la mente così. A grandi arcate, ovviamente, perché ci sarebbero tante cose da dire di lui, ce ne ha raccontate tante, no? In questi anni. E ricordiamo i tanti che hanno lavorato e lavorano per la pace. Ecco, questa sera Norberto ci parlerà appunto di Palestina. Ricordo che l'iniziativa Una Chiesa a Più Voci, come ho detto, nata 10 anni fa, ha nel suo DNA, nel suo codice genetico, questi valori. Ascolto nel rispetto delle tue esperienze, sensibilità e conoscenze, allo scopo di condividere in una dialettica costruttiva, dialettica vuol dire non polemica, e ricerca e confronto per crescere e aiutarci a vicenda, ad allargare i nostri orizzonti. Quindi sentiamoci anche questa sera coinvolti e grazie per essere qui. Con questo spirito, ecco, possiamo continuare a questa serata e anche altre serate di cui dirò dopo. Buon ascolto a tutti.
Molto bene, grazie Don Mario. Beh, intanto senza immagini volevo mostrarvi qualcosa, ma diciamo che diventa un'opportunità, c'è più tempo per la conversazione, per le domande, le risposte che vi chiedo poi di fare, perché è bello conversare, altrimenti poi si diventa un po' cattedratici. Oltretutto è sempre un'esperienza eccezionale per un laico parlare in chiesa, e quindi stasera non sono particolarmente onorato poi, insomma, di fronte a tanta, a tanta autorevolezza come il nostro Presidente Emerito, Monsignor Bettazzi, che ha già ricordato Don Mario. E ho tenuto entrando, ho letto Marte al crocifisso e ecco, ora consentitemi di fare il ricordo di un amico che ho perso 2 anni fa, si chiamava Saad Geris Khoury, era il direttore del centro del dialogo interreligioso di Betlemme al-Likha, insieme ai musulmani, insieme. E era un cristiano della Galilea, Melchite, come la gran parte dei cristiani d'Oriente, il patriarcato latino e i cattolici veri e propri, come dire, sono venuti molto dopo, come Melchite, sono incardinati nella Chiesa cattolica, quindi insomma non c'è distinzione se non diritto. Ecco, Saad Geris Khoury è stato compagno di tanti viaggi e ha scritto un libro dal titolo Un palestinese porta la croce. Ora, vedendo questa croce dal quale è stato schiodato il crocifisso, perché appunto non era destino che restasse là appeso, non era questo il suo disegno, ebbene voglio ricordare lui e con lui dunque cominciare a dirvi che laggiù vive in una terra che noi confusamente mescoliamo con un oriente islamico variamente scosso da immani tragedie, là vive una minoranza cristiana significativa per il ruolo che essa ha, più che per i numeri, con questioni impegnative pesanti che la coinvolgono, perché sentirsi minoranza induce talvolta una devianza anche che è quella della custodia della reliquia. E in qualche modo quindi la perdita di una capacità profetica e di attualizzazione del Vangelo, perché richiederebbe questo forse una sfida alla quale questa minoranza un po' spaurita e smarrita non sa dare una risposta, non sa trovare ragione di impegno. Dico queste parole abbastanza pesanti perché l'ho sentite appena ribadire da padre Claudio Monge, che è un domenicano che vive da 15 anni a Istanbul e che così interpreta la condizione delle chiese orientali, strette purtroppo fra fondamentalismo tipo islamico, tirannie dispotiche sovvenzionate, legittimate da un occidente che ha più volte tradito la causa araba e ne paga oggi le conseguenze e la fa pagare ad una larga parte della popolazione araba. Lo sentite da padre Claudio Monge, quindi stasera ve ne dico, ve ne ribadisco con l'autorevolezza che viene da questo domenicano che ho incontrato una settimana fa. Sono qui perché ho fatto un viaggio e Gabriele Sala, che è tra voi, ha fatto un viaggio con me. Sono qui in qualche modo ad invitarvi ad un viaggio, a raccontarvi in parte, insomma, un viaggio, ma cercando anche di incorniciare il tutto nella grande questione palestinese. E vi assicuro, questo è un viaggio che cambia un po' la prospettiva. Io stesso ho celebrato con voi la giornata della memoria qualche giorno fa. Ho insegnato nella mia vita e quindi ho insegnato la Shoah ai miei allievi. Ho portato allievi ad Dachau, Mauthausen e altri luoghi di sterminio. Ero amministratore provinciale, ho promosso ordini del giorno perché la giornata della memoria fosse sempre più vissuta e celebrata. E tutti questi sentimenti mi rimangono. Ma poi sono andato in Israele. Voleva essere un pellegrinaggio di fede, leggo ciò che ho scritto, diventò un itinerario di conversione e di compassione. Ho visto laggiù come si dà morte ad un popolo lentamente, implacabilmente, crudelmente, silenziosamente, sviando ogni possibile accusa di genocidio dal tribunale della coscienza e dal diritto delle nazioni. Sono stato a Gerusalemme, a Betlemme, a Gaza, che sta morendo, e in tanti villaggi della Palestina. Ho visto persone che hanno perso tutto, tranne la loro dignità. Ho cominciato a raccontare, ho imparato a condurre altri testimoni sul luogo di questo delitto tuttora in corso. Ho conosciuto singole persone discendenti da vittime dello sterminio nazista che oggi si oppongono, da israeliani in Israele, all'occupazione della terra palestinese, che continua da 50 anni in spregio alle deliberazioni delle Nazioni Unite. Oggi so di avere nel giorno della memoria un dovere di più, un compito che sembrerebbe paradossale: ricordare ai governanti israeliani il rispetto delle vittime della Shoah. Devo osare fino a tal punto? Sì, perché ho il dovere di denunciare che Israele fa un uso cinico della Shoah. Cerca scampo dall'accusa di genocidio del popolo palestinese, chiamando quali vittime a testimoniare e pretendendo che parlino in sua giustificazione. Io penso che se davvero quelle vittime innocenti riavessero voce, direbbero il loro no alla violazione del diritto umano, come noi stessi diciamo ogni anno nel giorno della memoria. Dobbiamo aiutare Israele ad uscire dal ghetto in cui si è cacciato. Dobbiamo far cessare l'occupazione militare della Palestina. Dobbiamo riconoscere all'ebraismo il valore del suo umanesimo universale, senza identificarlo con il nazionalismo particolare di Israele, che va chiamato sionismo. Chiarezza di termine. Io stasera non userò ebraismo, ebreo. L'ebraismo è una cosa, il sionismo è un'altra. L'ebraismo è una religione e una cultura che lo accompagna. Il sionismo è una dottrina politica, un progetto politico, e anzi direi è l'ultima sopravvivenza del colonialismo europeo di insediamento che tuttora sia attivo. E quindi un conto è dire i sionisti. Il sionismo, che prende il nome, come si può immaginare, da uno dei più celebri colli della città santa. Ecco, ho anche chiamato il viaggio al quale io vi invito, poi vi darò anche l'indirizzo per prendere informazioni se desiderate parteciparvi, l'ho chiamato il Grand Tour della coscienza europea. Un tempo si faceva il Grand Tour in Italia, per diventare, dove facevano gli aristocratici, per diventare intellettuali dotti. Beh, oggi se vogliamo essere europei che tornano ad essere consapevoli di ciò che hanno creato in termini di diritto internazionale, di costituzioni, e che prospettano per se stessi un futuro di pace, di coesistenza pacifica, di rispetto reciproco, di tolleranza, di riconoscimento dell'altro, devono recarsi in Palestina. Perché là, sulle spalle di un popolo che non aveva alcuna colpa, noi abbiamo messo l'enorme colpa europea dell'antisemitismo, dei pogrom, e fino a culminare in quella che viene detto in un termine ebraico, appunto, Shoah. Ora, come è cominciato tutto questo? tutto ciò che porta guerra nasce da una bugia. Bisogna raccontare cose non vere perché i popoli si scambiano. Oggi le chiamiamo le fake news, perché tendenzialmente i popoli coesistono. A proposito, in questa Palestina così conflittuale di questa sera vi dirò alcune cose, poi voi mi chiederete, altre ve ne dirò. Per 16 secoli ebrei, cristiani e musulmani hanno convissuto in relativa coesistenza pacifica, senza macelli, cidi, genocidi, eccetera. Quando Omar, il califfo Omar, che 2 anni dopo la morte del profeta arriva a Gerusalemme, incontra il vescovo cristiano Sofronio, che gli offre le chiavi della città, avendo prima pregato e fermato ogni resistenza armata all'arrivo degli arabi guidati da Omar, califfo, successore, il primo successore di Maometto. E il califfo Omar arriva a Gerusalemme, si ferma alla soglia del Santo Sepolcro, non entra nella basilica, allora ancora costantiniana, del Santo Sepolcro, prega all'esterno, perché dice: se io entro poi questo si trasforma in una moschea, ed è un grande gesto di riconoscimento, e poi va altrove. Questo è un fatto emblematico di come per secoli lassù si sia convissuto. Ma veniamo alla grande bugia. Dove sta la bugia? La bugia sta in questo. Sta nel fatto che nel 1897, al primo congresso sionista di Basilea, Herzl, giornalista ungherese fondatore del sionismo, autore del libro Judenstaat, uno stato per gli ebrei, dice, o comunque a passare una tesi, che è quella: un popolo senza terra, per una terra, cioè una terra senza popolo, per un popolo senza terra. Una terra senza popolo. Ecco l'inizio del conflitto. Il mancato riconoscimento. Cioè, i palestinesi non esistono. Esiste una terra senza abitanti. Bisogna disconoscerne l'esistenza. Sovente accade questo, perché, come vi dico, ogni sciagura umana, ogni conflitto, ogni contrasto nasce da un disconoscimento e da una menzogna. Potrei raccontarvi, ma voi la sapete, la storia del genocidio azteco, indiano, di pelle rossa intendo, degli Zulu del Sudafrica, insomma, ecco, degli aborigeni australiani. Occorre assimilare l'altro ad un non essere, ad un animale fastidioso, lui ad essere un intruso, perché io vanto un diritto. Se poi questo diritto si nutre anche della parola di Dio, di una malinterpretazione, di una elezione e di una promessa, voi capite che questo attribuisce un senso di elezione, di superiorità, di padronanza di sé, di arroganza che può non conoscere i confini, neppure quelli del rispetto umano, neppure quelli del rispetto della vita altrui. Il nostro pontefice, il nostro caro provvidenziale Papa Francesco, qualche giorno fa, era il 29 gennaio, ai partecipanti alla conferenza internazionale sulla responsabilità nella lotta all'antisemitismo, dopo aver dato atto e aver invitato i convegnisti, i partecipanti al convegno, a fare il meglio per sconfiggere la malavestia dell'antisemitismo, dice però: aiutiamoci a vicenda a far fermentare una cultura della responsabilità, della memoria, della prossimità, a stabilire un'alleanza contro l'indifferenza, contro ogni indifferenza, non stancarsi mai di cercare l'altro. In Palestina, tra l'uno e l'altro, c'è oggi un muro alto 9 metri, probabilmente ci siamo, lungo 700 chilometri, cioè da qui a Napoli, e che divide i due popoli perché non si riconoscano, perché non si incontrino, perché incontrarsi può essere pericoloso, perché incontrarsi può voler dire riconoscersi. E chi governa laggiù non vuole il riconoscimento, perché il riconoscimento impone il pagamento di prezzi, perché se ti riconosco ti attribuisco diritti e se tu hai diritti io devo corrispondere ai tuoi diritti con dei miei doveri. E questo è esattamente ciò che io non voglio fare, perché io voglio esattamente completare il disegno politico colonialista sionista, che è prendersi tutta la Palestina. Abbiamo sentito parlare sovente di processi di pace, trattati di pace, tutti più o meno ricordiamo parole come Oslo, gli accordi di Oslo, Camp David, tutti ricordiamo la stretta di mano tra Arafat e Rabin di fronte a Clinton, nel suo libro della Casa Bianca, nel 93. Ecco, dimentichiamoci tutte quelle finzioni. Un dato solo. Nel 1992, un anno prima di Oslo, gli insediamenti in Cisgiordania, ecco qui io dovrei, in verità, ecco, le immagini mi avrebbero aiutato, cari amici, perché un po' di geografia ci vuole. Già sulla locandina che vi invitava stasera qualcosa c'è, e quindi ecco. Vedete, quella che noi chiamiamo Cisgiordania è quella parte che vedete nella terza immagine della volantino che vi è stato dato, qualche parte c'è, e che è contornata una piccola parte, diciamo, di Israele. E tanto per darci dei numeri, permettetemi, Israele è grande come il Piemonte, Piemonte, un pezzo di Val d'Aosta, ma diciamo così per intenderci. E tanto per intenderci, la Cisgiordania è grande come la provincia di Cuneo, che sono cioè 6.000 km quadrati, mentre il Piemonte ha 24.000-25.000 km quadrati. Ecco, la Cisgiordania è quella parte che sta al di qua del Giordano, che è grande come vi ho detto, che è contornata dalla linea di armistizio del 1949, chiamata la linea verde, la Green Line. Ecco, torno alla citazione che vi dicevo. Nel 92 gli insediamenti in Cisgiordania, gli insediamenti vuol dire che Israele, non accontentandosi di essere Israele, va oltre la linea verde, dove la quarta convenzione di Ginevra dice non dovresti andare perché quella terra non ti appartiene in quanto tu l'hai presa con la forza. Perché voi sapete che dal 1945 in poi, per una dichiarazione universale del delle Nazioni Unite, nessuna terra può più essere acquisita con la forza delle armi. Ogni acquisizione militare è soggetta a sanzioni. Tanto per intenderci, quel qualcosa che successe in Ucraina, purtroppo qualche anno fa, ma che tuttora continua, o che successe in Crimea, dove addirittura non furono usate le armi, ha prodotto le sanzioni alla Russia. Benissimo, cioè, voglio dire. Avete voi nozione di sanzioni a Israele? Alzi la mano chi ne ha mai sentito parlare. Eppure là continua una occupazione militare da 50 anni e non solo ci si accontenta di occupare, ma in spregio alla quarta convenzione di Ginevra del 1949, che regola i rapporti tra stati e popoli in situazione di armistizio e vieta il trasferimento di popolazione, nel 1992 c'erano insediamenti per 77 km quadrati con 250.000 coloni al di là. Nel 2016, in un tempo in cui si sarebbero dovuti attuare gli accordi di Oslo e finalmente raggiungere una situazione di pace sulla base della costituzione di due stati, i quali, lo Stato di Israele e lo Stato di Palestina, i quali convivevano accanto e avevano ciascuno propri confini, proprie risorse, vie di comunicazione, insomma tutto ciò che fa Stato. Ecco, in quegli anni la superficie è diventata 197 km quadrati e i coloni hanno superato i 600.000 abitanti, il triplo. Ora, come si può pensare che vi sia qualcuno che ha voglia di rispettare i trattati, che pure ha firmato? Dove sta tutta la situazione tragica? Sta nel fatto che continuamente si erode la situazione della Cisgiordania, per cui vale l'ultima immagine del volantino, e questo è ciò che residua della Cisgiordania. Non solo, ma il muro che è stato costruito e che ancora è in costruzione, voi potreste dire, beh, insomma, gli israeliani sionisti lo chiamano il muro di sicurezza, la barriera di sicurezza, quindi, come dire, correrà sulla linea verde, va bene? E no, perché se corresse sulla linea verde sarebbe lungo 230 km. Come mai lungo 700? Ma semplice, perché se avessi avuto appunto immagini a mia disposizione vi avrei mostrato un serpente che entra ed esce, che entra nella linea verde, torna sulla linea verde, entra dentro, torna fuori, entra dentro, torna fuori, fino a triplicare la lunghezza della linea verde, perché devo prendere terre quali quelle fertili, quelle coi bacini dell'acqua, quelli che mi servono strategicamente per controllare i movimenti di un popolo che io presumo mi sia ostile, anzi conviene che io continui ad alimentare nel mio popolo la sensazione di avere degli arabi ostili, perché almeno in questo modo io mobilito evidentemente la mia opinione pubblica per completare il disegno di colonizzazione. Ecco, questo è il muro, questa è la separazione e questa è la situazione per la quale francamente ho scritto le parole che ho scritto, cioè come si sta lentamente erodendo un territorio, restringendo un popolo nel minor territorio possibile, con il maggior numero possibile. Io stasera volevo parlarvi di due città, grosso modo e velocemente, che cominciano entrambe con la lettera G e che sono Gerusalemme e Gaza. Cominciamo con Gaza, di cui è stata proclamata la non vivibilità fra meno di 4 anni, probabilmente meno. Gaza è grande 360 km quadrati, cioè grosso modo una nostra valle alpina. Io sono un valsesiano e amo sempre citare la mia Valsesia, che è 360 km quadrati, quindi una valle alpina grosso modo. Solo che la Valsesia ha 50.000 abitanti, per prenderla un po' alla larga. Gaza ha 2 milioni di abitanti. E Gaza è messa, io l'ho visitata una volta sola, fingendomi di essere un ispettore di una ONG che andava a verificare i danni alla scuola costruiti con i fondi della cooperazione italiana, che infatti è stata rasa al suolo nel 2014, e ho dovuto superare controlli micidiali, anche lì muri alti, reticolati, mitragliatrici automatiche, visori notturni, diurni, eccetera, eccetera. Sono entrato in una terra di nessuno che è larga un chilometro, ho percorso quindi un chilometro di un corridoio di cemento, sono finalmente, quindi cominciate a pensare, 360 km quadrati tira via un chilometro sul confine, e quindi grosso modo sono 40 km da nord a sud, quindi pensate quanta terra già sottratta. Sono entrato in questo luogo e ho trovato che l'acqua arriva da Israele quando qualcuno paga, se no Israele non gliela dà, 2 giorni o 3 giorni al mese, per cui hanno i serbatoi, eccetera. L'energia elettrica 8 ore al giorno quando va bene. Il blocco è totale, c'è una porta d'ingresso nord che è Rafa ed un'altra verso l'Egitto. Entrano i camion che Israele autorizza. Questi camion servono a nutrire 2 milioni di persone. Questo sempre di più, perché ormai anche i tunnel di cui avrete forse sentito parlare sono stati resi largamente inservibili. Entrano una quantità di camion che è stata calcolata in base al fatto che la popolazione di Gaza sopravviva con un numero di calorie tale per cui non muoia di fame ma non si sfami. È qualcosa che io ho già sentito raccontare in altre situazioni, vero? Allora io devo procurare il minore dei mali possibili perché non si generi una campagna internazionale in cui io venga accusato di genocidio, però non posso neanche consentire che stiano troppo bene. Sono praticamente assediati. Questa è Gaza, tanto per intenderci. Quindi il principio del confinamento del maggior numero possibile di persone entro situazioni circoscritte. Un cardinale, credo addirittura, abbia detto è la più grande prigione a cielo aperto del mondo. Ecco, questo principio del confinamento è ciò che Israele sta perseguendo oggi in Cisgiordania. A partire appunto dagli accordi di Oslo, largamente non rispettati, perché in effetti con la promessa di dare uno Stato di Palestina si cominciò a sezionare la Cisgiordania in 3 tipi di zone. Una zona A, che era la cui amministrazione era affidata ai palestinesi, e sono le grandi città indiscutibilmente palestinesi, Jenin, Nablus, Ramallah, Qalqilia, Hebron, Gerico, okay? E poche, così, a punti rossi, insomma, ecco. Poi una zona B, che una zona B a conduzione mista, i palestinesi provvedono all'amministrazione civile e Israele ci tiene il suo esercito e la sua polizia per la sicurezza, e una zona C che invece restava interamente israeliana, con il pretesto che si tratta di una zona di confine, il confine con la Giordania, e che quindi non poteva essere assolutamente controllata da altri se non esclusivamente da Israele. Peccato che questa parte C della Cisgiordania sia il 60% della Cisgiordania e corrisponde esattamente alla valle del Giordano, che è la zona, è noto, più fertile al mondo, perché è una serra naturale, 380 metri sotto il livello del mare, l'acqua, il sole, il caldo, la migliore frutta del mondo viene da Gerico, no? Come si dice, quindi la valle del Giordano. Ecco, su questa base, pensate voi, doveva essere costruita la realtà di uno Stato di Palestina. Si trattava evidentemente di un enorme inganno che oggi, aggiunto all'incremento di colonizzazione di cui vi ho parlato, al fatto che si è triplicato il numero di coloni presenti, rende davvero la situazione, la soluzione dei due stati, di cui sentiamo parlare da tutti, onestamente, ormai una illusione, e vorrei quasi dire una un'altra delle bugie che consentono di cavarsela con una battuta e pensare ad altro, no? I politici di tutto il mondo, da Trump ai nostri italiani, insomma, da quelli europei, due popoli, due stati, due popoli, due stati. Impossibile, impossibile. Tra l'altro questi due popoli ormai sono anche molto mescolati. Allora, diciamo ancora qualche numero per capirci. Dunque, questo territorio, grande come il Piemonte, è abitato da 12 milioni di persone. Tre volte la popolazione piemontese, per intenderci, quindi già vi dà l'idea che è un insediamento abbastanza sovrappopolato, abbastanza fitto. Ora, sono divisi equamente a metà. 6 milioni sono israeliani, di religione ebraica, e 6 milioni sono palestinesi, prevalentemente musulmani, essendo ormai i cristiani rimasti 180.000, ma forse scarsi. E dunque, e come sono distribuiti questi palestinesi arabi, largamente musulmani e poco poco ormai cristiani? Sono divisi così. 1,5 milioni stanno in Israele e sono cittadini israeliani con carta d'identità israeliana, ma con diritti di serie B, come mi testimoniava Jerzy Sadkuri, che ho ricordato prima, un palestinese porta la croce, che ha fatto il sindaco nel suo villaggio in Galilea, e mi diceva: ma quale democrazia? La democrazia per gli ebrei, diceva lui, e questa è una etnocrazia democratica, diceva. Cioè governa un'etnia su base democratica. Ah certo, libertà di stampa, voto, certe carità. Israele è lo Stato, da questo punto di vista, è una etnocrazia, cioè comanda un popolo che si è dato delle regole democratiche, poi accanto a lui ha un altro popolo, ma quello è un altro discorso, perché manca il riconoscimento di cui vi dicevo, che sarebbe all'origine della soluzione vera del conflitto. 1,5 milioni stanno lì, 2,5 milioni stanno nella Cisgiordania, sempre più stretti, perché avanzano i coloni e le situazioni vengono quindi ristrette, poi una serie di ordinanze militari interdicono attività economiche, trasferimenti, utilizzo di strade, utilizzo di pozzi, utilizzo di terre, no quella terra non toccarla perché è un campo minato, no quell'acqua non toccarla perché no, perché l'ho presa io, no di lì non passare perché è riservato solo ai coloni, no, ecco, comunque in questa terra sempre più ristretta abitano 2,5 milioni di palestinesi. E poi ci sono 2 milioni di palestinesi che stanno a Gaza. E quindi voi fate il conto e arriviamo a 6. Quindi non sono più possibili due stati perché si sono a tal punto abbracciati, intrecciati anche per via dell'infiltrazione dei coloni all'interno della Cisgiordania, che oggi francamente dire no tu torna indietro, no tu, sono situazioni che in verità l'Europa anche nel 45 ha conosciuto, epocali trasferimenti di polacchi e tedeschi, per carità, e russi ce ne sono stati, anche in Europa, ma non è pensabile che laggiù accada, che tu vai via, ci incrociamo, tu vieni qui, io vengo là, no. Per cui la situazione dei due stati non è più possibile, la situazione che sembrerebbe quella auspicabile, per la quale forse merita avere speranza e fede, ma tanta fede, tanta, qui ci siano maestri, i nostri sacerdoti, anche tanta fede, sarebbe quella di uno Stato unico, democratico, con parità di diritti fra i due popoli che si trovano a convivere, che vengono da conflitti terribili trascorsi, che però attraverso un processo di pace, di riconciliazione e di perdono si incontrano. È accaduto in Sudafrica, eh? È accaduto in Sudafrica. Ci sono modelli di pacificazione africana che funzionano e che sono stati un reciproco riconoscimento di responsabilità, una reciproca denuncia delle malefatte, un risarcimento, un perdono, ci sono state, dobbiamo credo pregare per quello, certo, questo sarebbe l'auspicio, ma se non nascerà lo Stato unico democratico in cui tutti i cittadini abbiano parità di diritti, che cosa si prospetta? Se non davvero allora il ritorno di un modello di apartheid, per usare un termine afrikaans, e cioè del Sudafrica, per cui cioè c'è una etnia che possiede tutto e c'è una etnia costretta dentro a Bantustan, li chiamavamo un tempo, e oggi Bantustan potrebbero essere Ramallah, Gerico, Lagos, quante se n'è, insomma, Calchiglia, Gaza e così via, ecco il Bantustan, e la situazione essere quella di un perenne conflitto, di una perenne situazione di assedio e di un perenne ripetersi di soprusi, asservimenti, assoggettamenti, deprivazioni, sevizie, ingiustizie, deportazioni, incarcerazioni e via di questo passo. Tutte cose che io ho visto, che mi è capitato di vedere, che tra l'altro è un fenomeno che colpisce anche in particolare i bambini. I bambini? Sì, i bambini. Perché non c'è maniera migliore per spaventare gli adulti che arrestare il figlio minorenne. Una volta sono capitato a Gabriele, quella volta non c'era, lui è stato ad Attuani con me in questo villaggio sul di Hebron. Siamo arrivati lì con la comitiva dei pellegrini e quale fu il problema? Perché c'era agitazione nel villaggio? Perché era stato arrestato un 12enne, la famiglia impazziva di dolore e disperazione, sarebbe stato rilasciato prima della sera, della notte, se fosse stata pagata una cauzione. Una cauzione, cioè a un villaggio di poveri pastori ai quali hai tolto tutto, togli il figlio e glielo restituisci se paga una cauzione? Fu esattamente quello che facemmo noi come pellegrini, improvvisando una colletta che consentì di pagare. E peraltro il nostro Presidente della Repubblica ha appena ricevuto una lettera firmata da una cinquantina, credo anche di più, di intellettuali italiani e di esponenti, insomma, di rilievo della nostra società, che manda, insomma, ecco, Marco Revelli, per dire, un sociologo piemontese che sicuramente conosciamo, ecco, Raimonio Vadia, Virgil, il regista, Sergio Castellitto, un altro, Margaret Mazzantini, una celebre scrittrice, e via di seguito. Insomma, che cosa chiedono a Mattarella? Chiedono che intervenga perché venga liberata Ahed Tamimi, una quindicenne del villaggio di Nabi Saleh, perché avendo visto suo cugino Mohammed Tamimi colpito alla testa da un proiettile di un soldato israeliano, ha schiaffeggiato il soldato israeliano. Questa bellissima ragazza, che tra l'altro, appunto, mi mancano le immagini, ma che straordinariamente, tra l'altro, per essere palestinese, è una bionda con una capigliatura a occhi azzurri, eccetera, ha detto: a me mi prende a schiaffi il soldato e rischia 12 anni di carcere, perché corretto in sottimazione, aggressione, fai presto a inventare i reati quando sei quello che comanda e che ha il mitra in mano. Ecco, viene, ma qual è il perché? Perché il destino, ogni anno da 500-700 bambini, dice l'ONG Defense Children International Palestine, alcuni di soli 12 anni, vengono portati in prigione e tenuti in prigione anche in una situazione chiamata di detenzione amministrativa, che viene usata come antico residuo del dominio britannico degli anni del mandato britannico tra il 18 e il 48, per cui io ti arresto, non ti dico perché sei in prigione, quindi non hai avvocato, non hai processo, non hai nulla, ma ti dico solo che qualcuno ha detto di te qualcosa che non posso dirti perché sennò svelo la fonte, e per cui io ti metto in prigione per 6 mesi rinnovabili. Non è una condanna, è una detenzione amministrativa. Faceva parte della legislazione eccezionale, della legislazione britannica in tempo di guerra, ma vabbè, situazione di eccezionalità, eccetera, che invece in Israele è oggi una prassi costante. Quasi tutti i miei amici palestinesi più giovani che conosco hanno fatto l'esperienza del carcere. L'incarcerazione avviene solitamente nel cuore della notte, quando i soldati entrano violentemente nella casa che hanno preso come obiettivo, quindi mettono tutto a suo quadro, svegliano gli occupanti e dicono che quel particolare occupante, solitamente giovane, deve seguirli. Il giovane viene bendato e ammanettato con le manette di plastica, che sapete oggi sono anche molto comode, dietro la schiena. E la famiglia non sa dove viene portato, non c'è appunto avvocato, non c'è processo, non c'è nulla, tornerà quando tornerà. Ecco, questo tanto per dirvene una, insomma, situazioni incredibili. Per dirvi anche l'ostinazione con cui, per esempio, viene, beh, sono le 10, forse è meglio che mi fermi. Comunque chiudo con un'altra città, anzi no, non vi dico di Hebron, dai, vi dico una cosa su Gerusalemme, perché sennò poi, ecco, l'altra città che comincia per G, appunto, dopo Gaza, è Gerusalemme. Ne avete sentito parlare recentemente abbondantemente, unica e indivisibile capitale di Israele. Niente vero, ma niente vero non perché ve lo dice Norberto Iulini, che essendo uno che va giù, che magari, che ne so, si è innamorato di una situazione, no. Le risoluzioni dell'ONU, allora, L'ONU, sappiate che l'ONU riconosce solo la linea verde e basta. Tutto ciò che sta oltre, tutto ciò che Israele pone al di là della linea verde è illegale. Qual è la situazione di Gerusalemme? Gerusalemme, purtroppo non ho l'immagine che avrei portato con me. E dunque, chi è stato a Gerusalemme si ricorderà le mura di Solimano, le belle mura che sono negli occhi di tutti noi, no? Dietro le quali si erge la spianata delle moschee, c'è la cupola della roccia, c'è Al-Aqsa, perfetto. Ecco, quelle mura lì sono la linea verde. Quindi la World City, che poi è un chilometro quadrato, per noi è Gerusalemme, in realtà Gerusalemme è 180 chilometri quadrati, ma noi abbiamo in mente quella perché dentro c'è tutto, insomma, no? C'è il muro del pianto, c'è la piana delle moschee, c'è il Santo Sepolcro, c'è il Golgo, eccetera. Ecco, la linea verde passa lì, tutto ciò che sta oltre, cioè la cosiddetta Gerusalemme Est, è illegalmente occupata. Ora, Gerusalemme ha oggi 800.000 abitanti, 600.000 sono israeliani ebrei sionisti e 300.000 arrotondo, sono arrotondo per così vi rimane in testa. Ecco, 600.000 circa sono un po' meno, insomma, ecco, gli israeliani e 250.000 sono i palestinesi. Ciò che Israele vuole è la espulsione di questi 250.000 che stanno in Gerusalemme Est per poter appunto dire che Israele ha una capitale unica e indivisibile che è Gerusalemme. E invece Gerusalemme, se vogliamo dare un'occhiata alla Old City, voi sapete che ha dentro un quartiere ebraico, un quartiere cristiano, un quartiere armeno, un quartiere ebraico, quindi è sempre stata composita e condivisa, e dal punto di vista dell'ONU e dal punto di vista della nostra Chiesa, del nostro Vaticano, dei pronunciamenti più solenni della Chiesa Cattolica, anche Gerusalemme appartiene a tutte le religioni, merita uno status appropriato internazionale per cui non appartenga a nessuno, in particolare la Old City, ma sia appunto amministrata dalla comunità delle genti, come dire, insomma. Ecco, questa situazione sarebbe, questa è quella legittima, eh? Noi attendiamo ancora la realizzazione della risoluzione 181, quella del 29 novembre 1947, che diceva questo, e che invece è stata fino ad oggi inapplicata, e si è proceduto alla progressiva occupazione di Gerusalemme Est nel tentativo di creare questa unica città che mai è stata unica, neppure ai tempi di Davide, che non la fondò ma la conquistò ai Gebusei, che l'avevano invece fondata, perché la Palestina nei suoi millenni di storia, Gerico a 7.000 anni, ne ha viste di tutti. I mitici regni di Saul, Davide e Salomone coprono 80 anni della sua millenaria storia. Per il resto non di rivieni di popoli, che la Bibbia stessa ci impara, ci insegna a conoscere, no? Filistei, che danno il nome tra l'altro alla Palestina, Filistini, Palestina vuol dire la terra dei Filistei, e gli Ammoniti, i Moabiti, eccetera, a dozzine. Ora, come si può immaginare che qualcuno si inventi che quella terra gli appartiene, e gli appartiene per una promessa divina, e che si dia una lettura fondamentalista, per esempio questo passaggio del Deuteronomio: ascolta Israele, quando il Signore ti avrà fatto entrare nella terra che i tuoi padri aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, eccetera, eccetera. Ho estrapolato, cosa che non si fa mai, da un contesto più ampio, dove poi il racconto naturalmente non autorizza il sopruso e lo spossessamento. Però se io estrapolo e la uso come se fosse un atto notarile per dire vai via di lì, che questa cosa mi appartiene perché mi è stata promessa niente meno che da un'autorità divina, voi capite che siamo su una china molto pericolosa di un conflitto plurisecolare che rischia di non avere fine se non appunto, e concludo questa prima parte come l'avevo iniziata, attraverso il riconoscimento dell'altro. Se ci sarà il riconoscimento dell'altro, il riconoscimento del diritto e dei diritti, questa sarà la bussola per uscire da un conflitto che altrimenti è inestricabile. Ma perché è il demonio che lo tesse e ne fa una matassa inestricabile. Perché in realtà la sua lettura è molto chiara. A ciascuno il suo. A ciascuno il rispetto della propria dignità. Grazie. Prego, sono ben lieto di continuare la conversazione.
Se qualcuno vuole fare interventi, domande, chiarificazioni,
Sì, io vorrei chiedere questo. Mi ha colpito molto quando ha parlato del muro come di un tentativo, diciamo, di evitare che i popoli si conoscano. E ripensavo ad Amos Oz, che nei suoi articoli, nei suoi libri, continua a insistere sulla conoscenza reciproca che passa anche attraverso... Sono qua.
Ecco.
Che passa anche attraverso la letteratura. Lui auspica che le donne palestinesi leggano i romanzi scritti dalle donne israeliane e viceversa, perché dice quello che succede nelle vostre cucine è lo stesso, quello che succede nei vostri salotti è lo stesso. Quindi conoscendovi le cose possono migliorare. Oppure ripenso a Barenboim quando ha organizzato l'orchestra mettendo insieme ragazzi palestinesi, ebrei, egiziani, siriani, libanesi e quant'altro, e facendoli suonare tutti a Ramallah in un concerto meraviglioso, alla fine del quale aveva detto che le cose impossibili sono più facili a volte da raggiungere di quelle che sembrano difficili, complicate. E ripenso alla, e con questo sto per chiudere, ripenso alle parole che Barenboim aveva detto alla fine di questo concerto, quando aveva detto che ci vuole coraggio, pazienza e curiosità per conoscersi, e aveva invitato i giovani a fare questo. E la mia domanda è questa: in base alla sua esperienza, giovani e donne, che ruolo hanno in questo processo?
Insieme a mia moglie abbiamo avuto modo di vedere alcune delle situazioni di cui lei ci ha parlato così bene, e la ringrazio con tutto il cuore, e quindi condividiamo quello che lei dice. E vorrei però chiedere una cosa: è vero che il sionismo, che nasce alla fine dell'Ottocento, ha preparato questa situazione per cui poi l'ONU ha dato il riconoscimento nel 1947. Però nel momento in cui c'è stato questo riconoscimento, da parte araba, non solo palestinese, ma di tutti gli arabi, non c'è stata l'accettazione e il riconoscimento di questa situazione, ma ci sono state guerre ripetute, che sono state l'occasione per Israele ogni volta di vincere e di spostare i confini. E Questo non giustifica minimamente quello che sta facendo Israele. Gli insediamenti sono una cosa orribile e io speravo che Obama avesse la forza, è sembrato per un momento che lo facesse, di stroncare questa politica e di farli entrare. E purtroppo succede questo fenomeno, che in Israele continua a vincere le elezioni la destra, aiutata dalla paura che si è creata. Era un'osservazione del Cardinale Martini, che quando era a Gerusalemme diceva che i rapporti tra le parti erano improntati alla paura, e lui sosteneva molto fortemente quell'associazione dei genitori palestinesi ed ebrei che avevano avuto i figli morti in guerra. E quindi le chiedo, non c'è anche da parte palestinese un errore in quel momento, dico nel 1947, che non è stato più sanato in nessun modo, perché anche la costruzione del muro si viene spacciata da parte israeliana come necessità per evitare gli attentati, e bisogna dire che dopo la costruzione del muro gli attentati effettivamente sono diminuiti. Mi sembra che sia diventata una cosa inestricabile e che si autoalimenta, e quindi è dalle due parti che deve venire, secondo me, uno sforzo per interrompere questa situazione. E è vero che i palestinesi non possono riconoscere Israele perché per loro è una carta negoziale e quindi non si può chiedere di spenderla a priori, però un modo bisogna trovarlo, e vorrei solo sapere se condivide questo fatto che anche da parte araba, oltre che palestinese, c'è stato un errore di valutazione spiegabile, perché effettivamente si sentivano spossessati di una terra che in quel momento abitavano loro, che però poi ha generato tutta una serie di situazioni inestricabili. La ringrazio.
Grazie. Beh, forse possiamo cominciare a dire qualche cosa. E proprio su questa ultima osservazione, un'osservazione che mi riporta ancora all'amico Geri Scuri, che ho ricordato prima guardando quella croce, alla stessa domanda che qualche anno fa gli rivolse un'altra persona, quando Geri venne da me a Varallo per una conferenza. La sua risposta fu quella della pagina biblica relativa al figlio disputato da due madri e portato davanti al re Salomone. Ma poi le cose in realtà poi non corrispondono, perché là si dice allora dividilo, no? E la vera madre dice no, prenditelo tutto tu. Ecco, però la situazione era un po' questa, cioè appariva intanto la spartizione ufficializzata nel 47 non sboccia quell'anno improvvisamente. Il 47, tanto per intendersi, è 50 anni dal primo congresso sionista. La colonizzazione del paese progressiva, intensiva, sempre più aggressiva, c'è stato per esempio tutto un periodo in cui lo spossessamento delle terre avveniva attraverso la pratica cosiddetta torre palizzata, e cioè di notte i coloni caricavano su un camion quanto serviva per alzare una torre di legno e tanto filo spinato da pali da recintare un terreno, e nella notte ergevano questa torre e circondavano il terreno con questo pali, con questi pali, questo filo spinato, e quella maniera di impossessarsi di terreno lontano da villaggi certamente, o comunque in luoghi dove poteva esserci una proprietà assente o cose di questo tipo, insomma per circostanze più diverse, dava loro il diritto, per antiche anche consuetudini ottomane, di tenersi quella cosa. Allo stesso modo in cui vi ricordate le cavalcate dei carri verso il West, in cui si arrivava al galoppo e il primo che arrivava piantava paletti. Ecco perché, più o meno, ripeto come vi dico, quel colonialismo è un colonialismo di insediamento, cioè si tratta di arrivare prima, di arrivare lì, di piazzarsi lì e vediamo chi mi toglie di qui. Ecco. Quindi alla spartizione si arriva avendo alle spalle queste esperienze e in più ancora delle tremende repressioni che noi, di cui noi non abbiamo notizie, bisogna studiarle un po' per saperle, perché coincidono con episodi della storia europea ben più gravi. Non so, quando c'era la guerra di Spagna, dal 36 al 39, in quegli stessi anni in Palestina si combatteva una guerra simile dove i palestinesi avevano proclamato uno sciopero generale contro i britannici che allora governavano quella terra e contro i coloni ebrei già presenti in maniera cospicua, e vi era stata una repressione con migliaia di morti, evidentemente vittime della repressione britannica, gli unici che avessero le armi, insomma, ecco, in quel periodo. Quindi si arriva al 47 avendo alle spalle queste dolorose storie. E nel 47 si assiste ad una spartizione di una terra che viene attribuita per il 53% al 20% della popolazione, la quale possedeva di suo diritto il 7%. Quindi dal 7 al 53 la forbice è 46, quindi il 46% del territorio gli veniva regalato, con tutto ciò quello che comportava, perché più della metà significa che più della metà di quella popolazione palestinese da lì se ne deve andare. Ed era infatti anche già iniziata la pulizia etnica della Palestina, che consisteva attraverso le operazioni condotte da gruppi paramilitari, Haganà, Irgun, eccetera, che sono gli antesignani dell'attuale esercito israeliano, che compivano atti di vero e proprio terrorismo, in modo da indurre la popolazione ad abbandonare il villaggio, perché nel villaggio accanto c'erano stati 10 fucilati, che ne so, cose di questo tipo, avevano incendiato la casa. Quindi si arriva già in una situazione prebellica, come lei capisce. A quel punto, e poi bisognerebbe allargare ancora lo scenario, il 47 è il dopoguerra, si stanno assestando gli accordi di pace, l'Europa viene spartita fra i vincitori del nazismo, del nazifascismo. Che cosa capita alla nazione araba? Perché la nazione araba esiste. La nazione araba è intesa come l'identità che il popolo arabo sente di se stesso, intanto come umma islamica, ok, ma intanto anche come abitatori di una terra precisa, specifica, che è quella lì, che è quel Medio Oriente fatto di penisola arabica, di Mesopotamia, di Grande Siria, di Libano, ecco, quella nazione araba viene da una serie di frustrazioni commesse dalle potenze coloniali occidentali, Francia e Inghilterra. Nel 1916 Sykes e Picot si spartiscono il Medio Oriente, i due emissari britannico-francesi. Nel 17 Lord Balfour promette a Rothschild e insieme all'Unione Sionista Europea il focolare ebraico in terra di Palestina, non dicendolo agli arabi che erano in contatto con il mitico Lawrence d'Arabia, il quale prometteva allo sceriffo della Mecca la costituzione di un grande regno arabo che finalmente avrebbe preso gli arabi tutti sudditi di una stessa autorità califale o quello che volete. niente di tutto questo. Perché infatti non si fa la monarchia di Hussein, non si fa, anzi, la Francia si prende la Siria e il Libano, i britannici si prendono l'Iraq e la Palestina, si dà il contentino agli arabi facendoli re hasciviti dell'attuale Giordania, insomma, una serie di frustrazioni. Lei sommi tutto questo e lo aggiunga al senso di spossessamento, pensate voi, no? Se metà ronco venisse attribuito a qualcuno che sì, che è presente a Ronco, ma che sono quattro gatti e invece ci sono 700 abitanti, che ne so, 1000. Ecco, è chiaro che tu resisti, è chiaro che tu gridi all'ingiustizia, è chiaro che tu dici, no, ma tu fatti il tuo Stato. No, cioè, questa cosa è mia, perché io me ne devo andare da Giaffa? Perché me ne devo andare da Nazareth? E parlo di palestinesi, adesso ormai sono nomi attribuiti a Israele, ma erano antiche città palestinesi, al pari di Ramallah, al pari di Hebron. Quindi, ecco, sì, poi dopo, oggi si invoca il riconoscimento dello Stato di Palestina, dopo tante tragedie, quindi può apparire una contraddizione. Io lo leggo anche come, sì, in qualche modo una rassegnazione, insomma. Jeff Harper, che è un noto dissidente israeliano che ha scritto questo libro La guerra contro il popolo, ha recentemente titolato un suo articolo Va bene Israele, hai vinto. Ecco, più o meno così, insomma, per cui va bene, dai. Lasciami un quarto della terra che un tempo era tutta mia, lasciami il 23% della mia terra e finiamola qui. E purtroppo la risposta di Israele è no, mi piglio anche quella, perché i dati della colonizzazione che vi ho portato sono quelli lì. Ora, la paura è un sentimento vero, la paura è un sentimento vero ed è soprattutto un sentimento degli israeliani, degli ebrei, degli israeliani, in qualche modo anche appunto dei sionisti disarmati, perché viene da antiche paure che hanno introiettato e che li portano oggi a chiudersi in muri. Il muro che vi ho ricordato, ma non vi ho ricordato il muro che separa Israele dall'Egitto, il muro che è in costruzione tra Israele e il Libano e i campi minati che stanno fra Israele e la Giordania, nella valle del Giordano, dove hanno dovuto sminare un pezzo di campi per consentire l'accesso al luogo dove la devozione, la tradizione dice, fu battezzato nostro Signore. Hanno dovuto sminare un tratto di... Quindi Israele è chiuso dentro a muri, campi minati e fili spinati. E questo è sicuramente un sintomo di paura, di insicurezza, che però lo sta trasformando in un paese ipermilitarizzato, per cui della paura e del mito della sicurezza si fa ormai mercato. Mercato politico, ma anche mercato di armi, esportazione di metodi per la repressione e l'assoggettamento dei popoli, insomma, sta diventando in quel senso un modello. Quindi è una paura che, come tutte le paure, è cattiva consigliera e in questo caso addirittura criminogena, direi. Però nel senso è un sentimento reale che appare, che a mio avviso, per la mia esperienza, appartiene molto meno ai palestinesi, che per qualche ragione, forti del loro diritto e del loro radicamento su quella terra, le riescono a sconfiggere. Io avrei voluto mostrarvi ciò che non è stato possibile, dei giovani palestinesi che ballavano, Avevo un documentario in cui vi dico: volete che vi presenti la Palestina? Ve la presento. E c'erano alcuni giovani che ballavano. I giovani, tra l'altro, sono metà della popolazione, eh? Metà della popolazione palestinese è sotto i 20 anni, eh? Ecco, io vedo questi giovani tristi, desolati, non hanno lavoro, sono tutti prigionieri perché il muro praticamente che li circonda fa sì che insomma, loro abbiano, sì, hanno anche le macchine, a volte le usano, anche la motocicletta, la macchina, l'automobile, ma il massimo tiro di una macchina è un'ora, poi incontri un confine, poi ti giri, incontri un confine, giri, incontri un confine, torni indietro, incontri un confine, quindi percorri un'ora di quelle strade, insomma, tutti prigionieri, tutti prigionieri. Ecco, quindi io però tra loro non trovo la paura, che invece c'è, ma per ragioni di cui, ecco, il gran tour della coscienza europea, eh? Il gran tour, cioè gliel'abbiamo indotta noi quella paura. Indubbiamente Israele si sente anche fragile perché, come vi ho detto, è piccolo, tanto quel Piemonte, ma se poi andiamo a guardare le grandi conurbazioni urbane, che sono quelle costiere, cioè tutta la linea Jaffa, Haifa, Tel Aviv, ecco, praticamente gli israeliani stanno lì. Stanno lì, cioè i 6 milioni di israeliani, tolti i 600.000 coloni, tolto il mezzo milione che sta a Gerusalemme, ma la gran parte abita con la striscia di Gaza. Per cui Israele ha, peraltro, ecco, poderosi strumenti di difesa dagli attacchi, è anche l'unica potenza nucleare del Medio Oriente, e insomma, ormai esporta il massimo della tecnologia militare del mondo. Il muro è servito a prevenire gli attentati, ma dunque anche qui volevo ricordare le parole di un patriarca, del patriarca latino Fuatual, il Giordano, che disse: ma come un muro? Ma ne hanno 1,5 milioni tra di loro di palestinesi musulmani, e come possono pensare di separarsi attraverso un muro? E in effetti molto spesso gli attentati, alcuni attentati sporadici, avvengono da parte di palestinesi cittadini di Israele, che erano al di qua del muro. Quindi il muro, è più che altro la fine degli attentati, corrisponde ad una stagione della resistenza palestinese. Ne ha avute diverse la resistenza palestinese. Ha avuto le stagioni degli attentati internazionali, di cui tutti sapevamo, i dirottamenti aerei, gli attentati in Achille Lauro, che ne so, ecco, ma quello è una modalità di resistenza. 50 anni sono lunghi, eh? Che ne sappiamo noi di cosa sarebbe stata la resistenza italiana se anziché i nazisti essere in Italia per 2 anni fossero stati per 50? Che ne sappiamo noi? Saremmo stati in parte partigiani col mitra, in parte dissidenti con una non violenza attiva, no? Ma disarmata, poi saremmo tornati alle armi, poi saremmo disperatamente ricorsi ai coltelli, poi saremmo tornati. Che ne sappiamo? Quindi il muro corrisponde. Ecco, il muro invece, io ci credo perché per come è stato costruito, perché se il muro deve prevenirmi dagli attentati, io lo faccio corrispondere alla linea verde. Se io lo triplico, c'ho in mente qualcun altro. E questo è quanto. Giovani e donne, quale ruolo? Dunque, begli esempi di incontro fra il Parent Circle, eccetera, e altre situazioni in cui palestinesi e israeliani si incontrano, ci sono, perché poi i popoli si incontrano, ma date bene che anche il muro non muro, per esempio Israele impedisce ai suoi cittadini di entrare in un villaggio arabo, ma i cittadini israeliani ci vanno, e io lo so, ci sono anche amicizie fra famiglie. Oppure ci sono situazioni come la Valle del Giordano, dove arriva il colono israeliano, mi porta via la terra, mi porta via l'acqua, cosa faccio? Il bracciante per il colono. Che devo fare? Vado a lavorare per lui. Mi ha preso tutto, ma io che faccio? Vado a lavorare per lui. E nel momento in cui vado a lavorare, io sarò anche un po' incavolato. Sarò anche un po'... Ma poi la consuetudine quotidiana sviluppa sentimenti di riconoscimento, e ci risiamo con la parola riconoscimento. Quindi, insomma, è bello, ci sono situazioni in cui ci si incontra, sì, ed è invece la politica che ormai ha virato verso una militarizzazione spinta che interdice gli incontri fra le persone, ma ci sono. Giovani e donne, quindi, certo, si frequentano e si riconoscono, ma sono una esigua minoranza. Purtroppo, se vai a intervistare la maggioranza degli israeliani, questi ormai non credono più ad una soluzione a due stati, ad una soluzione pacifica. L'unica soluzione è la forza. E anche la forza sproporzionata. Cioè esattamente la forza usata nelle rappresaglie. A Gaza io ho camminato su macerie indescrivibili, cari amici, di quartieri interamente rasa a suolo che con bombe particolari, anziché esplodere, implodono. Io ho camminato su macerie di case implose e quel quartiere è stato distrutto. Perché versione ufficiale dell'esercito, in quel luogo la resistenza è stata particolarmente forte. Non ci ricorda qualcosa questo? Cioè, quindi, ecco, veramente, voglio dire, questa è la mentalità, la forza, la mentalità prevalente. Quindi, io credo, siamo operatori di pace, siamo attivisti dei diritti umani, viaggiamo proprio per far incontrare le persone, quando andiamo giù incontriamo palestinesi e israeliani, facciamo tutto questo, ma siamo coscienti che ancora non basta, ancora non basta. Per esempio c'è la libera stampa in Israele, c'è Haaretz che è uno stupendo quotidiano, ma lo leggono in quattro gatti. E questo è il punto, come capita ad alcuni dei più importanti, no, dei più autorevoli quotidiani italiani che sono letti da quattro gatti, mentre invece poi ci leggiamo tutti la stampa, il Corriere della Sera, la Repubblica, cioè il mainstream del pensiero italiano.
Voglio prendere la parola, ringrazio anch'io. Certamente io pensavo, io sono di Bologna, abbiamo sempre fatto guerra tra Bologna e Modena, ma adesso nessuno penserebbe più a una guerra tra Bologna e Modena, al massimo una partita di calcio, spero che vincerebbe il Bologna. Quante guerre sono state fatte tra la Francia e la Germania nel corso dei secoli? Adesso chi penserebbe più a una guerra tra la Francia e la Germania? Perché? Perché ci sono delle autorità superiori che garantiscono. Ecco, il cardinale Casaroli, l'ultima conferenza che fece a Milano prima di morire, disse: l'ONU non sarà mai democratica finché cinque nazioni, perché hanno vinto una guerra 70 anni fa, hanno il diritto di veto. Perché Israele può farlo? Perché l'America mette sempre il veto. Tant'è vero che quando Obama non ha fatto mettere il veto, si sono scandalizzati. In Israele dicono: come non mettono il veto? Dicono una cosa giusta, dicono che voi fate troppe colonie nei posti dei palestinesi, perché allora Trump adesso invece ha detto no, addirittura Gerusalemme capitale, cioè finché si sentono alle spalle qualcuno che proibisce di andare avanti a vedere le cose come sono, loro continueranno, perché tanto nessuno ci potrà condannare. Credo che una delle grandi spinte che dovremmo fare è proprio per la democrazia, di un ONU che sia veramente democratica. Certamente ha un voto l'America come c'è la San Marino, è chiaro che, ma allora mettiamo dei voti qualificati, delle maggioranze qualificate, ma non democratica, e che abbia lei l'uso della forza. L'unico esercito del mondo dovrebbe essere la polizia dell'ONU, che ha già funzionato nel 1956, quando Nasser voleva prendere il canale E allora la società del canale che era Inghilterra e Francia, già con le navi andavano giù, un momento, disse no, mettiamo prima delle truppe dell'ONU, uno da una parte, non proprio gli Stati Uniti, il Canada, non la Russia, la Bulgaria, e poi adesso che ci sono le nostre forze, allora si è trattata e la guerra non si è fatta. Io credo che la grande spinta che dovremmo fare è per una vera democrazia dell'ONU, e sarà quella allora che potrà risolvere i problemi delle guerre. Grazie.
Grazie Don Luigi. Brillante conclusione. Il diritto si salverà, il diritto internazionale. Grazie Don Luigi. Grazie Don Luigi, che tra l'altro rinvia, ecco, poi vedo che forse prendere appunti è sempre un po' faticoso, ma c'è una risoluzione, neanche vecchia, perché è del 23 dicembre del 2016, che è anche un numero, adesso non lo dico neanche perché tanto, vabbè, andate a cercarlo, 2334, in cui Obama fece astenere il proprio rappresentante, e pertanto, voi sapete che il Consiglio di Sicurezza ha 15 membri, 5 sono quelli ricordati da Don Luigi e 10 sono, tornano, tra un po' ci saremo anche noi per un po', ma poco, eccetera. Ecco, se uno dei 5 pone il veto le cose non passano, quella volta Obama disse non ponete veto, astenetevi. Quindi con 14 voti a favore, 14, e una astensione, quella degli Stati Uniti, è passata una risoluzione che è micidiale dal punto di vista della denuncia delle violazioni internazionali, proprio esattamente quello che Don Luigi auspicava, ed è quella la soluzione, la restaurazione del diritto internazionale e il rispetto fatto, esigito anche da parte di Israele, che non può avere man salva perché ha avuto le vittime, altrimenti siamo la solita storia, le vittime che producono vittime, eh no, dobbiamo finirla. Avram Burg, un importante esponente del sionismo critico, ha intitolato significativamente il suo libro Sconfiggere Hitler. Dice, ma come, ma non l'abbiamo sconfitto nel 45? No, dentro di noi israeliani Hitler è ancora vivo e ci sta guidando la mano, non... A parte che Avram Burg dice, io trovo riscontro, analogie tra l'Israele di oggi e la Germania degli anni 30. Parole di Avram Burg, che ha presieduto la Knesset, non un sovversivo estremista, no, ok? E titolo Sconfiggere Hitler, non nel senso che gli italiani sono nazisti, ma nel senso che il veleno nazista avvelena ancora oggi le loro anime, e quindi se ne esce soltanto attraverso un lavacro purificare che è la immersione nel diritto internazionale e nel suo rigoroso rispetto.
Vedete che i diritti cadono spontaneamente, sì, cadono. Ringrazio a nome vostro, no, per questa bellissima, interessante esposizione, esperienza raccontata. E come ricordo sempre, noi diamo a chi viene ad arricchirci, con la sua parola, abbiamo questo cartoncino, no? Insomma, il Cristo schiodato e la croce. Così pure lasciamo un libro, un libretto, un opuscolo, che abbia un collegamento con le serate precedenti e con quelle a venire. E siccome il prossimo incontro sarà... aspetta che vi dico subito, perché ho sbagliato, sarà lunedì 12 marzo e verrà proiettato il documentario film fatto da Olmi e da Marco Gazzogno sul Cardinal Martini, vedete sono uno come voi, ecco lascio questo opuscolo. scritto da Marco Verzogno, dove descrive un pochino quello che sono stati i 4 anni di ricerca, di conoscenze, di incontri sui luoghi, eccetera, da cui poi è nato questo documentario.
Grazie, Don Marco.
Il 12 poi ci sarà il cofanetto con questo libro, no, il libro di Marco Verzogno, le sue poesie, insieme al DVD che vedremo comunque quella serata. Le prossime serate, intanto c'è qui, non c'è più, ah sì, Roberto di Romena, insomma, del gruppo, e mi sollecita a dire che il 24 di febbraio ci sarà alla Brughiera ci sarà Gigi Verdi, Don Gigi Verdi. Ah no?
È un collaboratore della nostra carità di Roma che ci parlerà della libertà e della leggerezza.
Ah, oh. Comunque ci sono i volantini fuori. Invece qui per le prossime serate una chiesa più voci, il 17 marzo alle ore 21, è un sabato, ci sarà Vito Mancuso che presenta il libro Il bisogno di pensare. Domenica 8 aprile ci sarà Antonio Tellung, Amarsi da vecchi, per rappresentare il suo libro, anche lui ne ha tanti di anni, 66 di matrimonio ormai. E poi ancora il 16 aprile, che è un lunedì, verrà Don Paolo Milani, che la volta scorsa era ammalato, a parlarci di religiosità sufi. Quindi poi questi appuntamenti li troverete nel sito, a mano metterò il volantino anche nella posta elettronica. Voi sapete che ci autofinanziamo e potete trovare la registrazione video di queste serate e delle altre serate nel sito www.unachiesapiuvoci.it. Concludo, adesso non è che noi leggiamo sempre la stampa e solo la stampa, ogni tanto prendiamo anche altri giornali, però io ho trovato il 23 gennaio riportato sulla stampa Lama Carminghini Serra questo articolo proprio che riguarda l'argomento di questa sera e dice: per quanto se ne sappia, no, su Repubblica, che ne serra? Su Repubblica, scusa. Per quanto se ne sappia, ovvero al netto delle forzature storiche, degli auspici nazional-confessionali, delle congetture tendenziose, Gerusalemme non è la capitale di Israele, come ha detto Kestes, Nesse, si pronuncia così, con studiata arroganza, il vicepresidente americano Pence. Peraltro, Gerusalemme non è la capitale della Palestina, come recitava il cartello inalberato da un furibondo deputato arabo israeliano. Infine, non è la città santa dei cristiani, sede del Santo Sepolcro, per riconquistare il quale vennero indette quelle animose guerre di rapine dette crociate. Perché Gerusalemme non è nessuna di queste tre cose? Perché è queste tre cose insieme. Ed è proprio la sua natura totalmente ibrida a impedire che una sola delle tre identità possa essere affermata senza offendere o negare le altre due. Il giorno remoto in cui l'umanità dovesse rincivilire, Gerusalemme dovrebbe essere finalmente sottratta all'odio confessionale e nazionalista e nominata città del mondo, con statuto speciale e sotto la sovranità armata, come diceva, delle Nazioni Unite, tenendo a bada, come si fa con le mute rabbiose, le falangi che se la contendono. Lo capirebbe anche un bambino, che se una cosa è di molti, non può essere di uno solo. Ma gli uomini sono molto peggio dei bambini, queste panze, così come il suo capo, non sa quello che dice, e se lo sa è un puro attore di guerra. Questo è quanto Michele Serra è riuscito a mettere in poche righe. Ecco, in fondo ci sono degli opuscoli su...
Ecco, volevo ricordare, abbiamo parlato, evocato il viaggio, Gabriele Sala lo ha raccontato in questo opuscolo che troverete in fondo alla sala, dove c'è anche una sorta di segnalibro che ha il mio numero di telefono in particolare, che è a vostra disposizione per chi volesse eventualmente viaggiare da quelle parti o chiedermi qualche cosa che può essere, o propormi per un'altra serata da qualche altra parte presso i vostri paesi o circoli. Grazie.
Ci sono anche dei libri di Monsignor Pettazzi da distribuire così. No? Il prossimo libro? Quando uscirà?
Prima di Pasqua.
Prima di Pasqua. Poi verrà a raccontarci. No? Così. Uno all'anno. Benissimo. Concludiamo con un pezzo di preghiera di padre Carlo Maria Martini. Ha scritto Preghiera per la pace quando era sicuramente a Gerusalemme. O Dio nostro Padre, ricco di amore e di misericordia, noi vogliamo pregarti con fede per la pace, addolorati e umiliati come siamo a causa degli episodi di violenza che hanno insanguinato e insanguinano Gerusalemme, città il cui nome evoca subito il mistero di morte e di risurrezione del tuo figlio, di Gesù che ha donato la sua vita per riconciliare ogni uomo e ogni donna di questo mondo con te, con se stessi, con tutti i fratelli. Città santa, città dell'incontro, eppure città da sempre contesa, da sempre crocifissa e sulla quale il tuo figlio, i profeti e i santi hanno invocato la pace. Noi vogliamo pregarti con fede per la pace in tanti altri paesi del mondo, per i numerosi focolai di lotte e di odio. Vogliamo pregarti per gli aggressori e per gli aggrediti, per gli uccisi e gli uccisori, per tutti i bambini che non hanno potuto conoscere il sorriso e la gioia della pace. È vero, Signore, che noi stessi siamo responsabili del venire meno della pace e per questo ti supplichiamo di accogliere il nostro accorato pentimento, di donarci una volontà umile, forte, sincera, per ricostruire nella nostra vita personale e comunitaria rapporti di verità, di giustizia, di libertà, di carità, di solidarietà. Ti confessiamo i nostri peccati personali e sociali, il nostro attaccamento al benessere, i nostri egoismi, le infedeltà e i tradimenti a livello familiare, la pedrizia e lo sciupio delle energie vitali per cose vane e frivole, dannose, il nostro voltare la faccia di fronte alle miserie di chi ci sta vicino o di chi viene da lontano. Vivendo così, non abbiamo forse pensato di renderci responsabili della distruzione di quell'edificio invisibile che è la pace terrestre, è riflesso della tua pace che tu ci doni e ci affidi. Nasce dal tuo amore per l'uomo e dal nostro amore per te e per tutti i fratelli. Cambia il nostro cuore, Signore, perché siamo noi primi ad avere bisogno di un cuore pacifico. Purificaci per il mistero pasquale del tuo figlio da ogni fermento di ostilità, di partigianeria, di partito preso. Purificaci da ogni antipatia, da ogni pregiudizio, da ogni desiderio di primeggiare. Fermo qui e invochiamo su di noi la benedizione del Signore. Ce la dà Monsignore, sì.
Ci benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
signore. Il conto è finito, andate in pace.
Buon rientro a casa e buonanotte a tutti.